SBS Italian.
Sono alla conferenza diaspora italiane a Melbourne e una delle persone che hanno fatto adesso poco fa una presentazione in un panel che era dedicato soprattutto alla musica nella diaspora italiana è Luisa Del Giudice, che viene dagli Stati Uniti. Benvenuta a Radio SBS, sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie, da Los Angeles vengo.
Da Los Angeles, scusa. Allora Luisa, innanzitutto tu hai fatto una presentazione molto interessante, si intitola Beating the Drum, ma prima di parlare della tua lunga attività dedicata proprio alla musica italiana nel mondo e nella diaspora italiana, volevo farti qualche domanda personale. Sì. Da dove vieni e dove sei cresciuta e come sei arrivata negli Stati Uniti?
Si comincia sempre con la provenienza, no? Allora, io sono nata a Terracina, Basso Lazio, tra Napoli e Roma, e quando avevo 4 mesi, io e mia mamma e 2 sorelle, perché mio padre era già a Toronto, siamo emigrati, siamo andati a Toronto. Mia mamma non aveva neanche visitato Roma da Terracina e ha fatto questo viaggio da sola con 3 figlie. E dunque sono vissuta a Toronto per una 20 anni, ho fatto l'università lì, studi di italianistica, poi sono andata a Firenze 2 anni, ho studiato all'università. E poi ho deciso che dovevo fare un dottorato di ricerca con una tesi su Boccaccio e sono andata a finire a Los Angeles, dove c'era un centro molto importante, la UCLA, Medieval and Renaissance Center. E sono così, sono rimasta lì, mi sono sposata, eccetera.
Senti, sei cresciuta parlando italiano o l'italiano l'hai recuperato crescendo e studiando?
Allora, io sono cresciuta parlando il terracinese, solo quando sono andata alla scuola, all'asilo, non parlavo l'inglese. Era un po' traumatico. E no, l'italiano l'ho dovuto studiare all'università. Il primo corso di italiano l'ho fatto ai 17 anni ed era un corso di italiano per dialettofoni, perché ce n'erano molti come me, tutti parlavano il dialetto.
Una situazione molto simile, sì, a quella che c'è anche qui in Australia.
Cioè, è una situazione veramente parallela, l'emigrazione italiana del Canada e quella dell'Australia.
Tu hai dedicato anni di ricerca e anche di attivismo alla musica e alla musica tradizionale italiana, ma non solo italiana, regionale forse dovremmo dire. Come è nato questo tuo cambiamento di interesse? Nel senso, se hai cominciato da Boccaccio, dicevi prima, quando è che la musica invece è diventata preponderante per te?
Ma dunque, non c'era questa possibilità all'università. In tutti gli anni di studi di italianistica, nessuno mi aveva detto che si poteva anche studiare questa cultura popolare, la mia cultura, la nostra cultura, perché eravamo contadini, pescatori, eccetera. Per puro caso, quando ero a Los Angeles e mi hanno assegnato una research assistantship a uno studioso di ballate irlandesi che aveva raccolto questi canti narrativi, ho detto, mannaggia, forse lo posso fare anch'io per i canti italiani. E così ho iniziato. E da lì ho fatto delle ricerche sul campo per la regione Lombardia, sui canti narrativi nell'Appennino Pavese. Abbiamo fatto un disco, ho scritto un libro, la Sicilia con Graffo, ed è nata da lì. E dunque erano le tradizioni orali che mi hanno portato dentro questo mondo del folklore, etnologia e storia orale. Io mi occupo di cultura e di storia orale degli italiani.
Come venivano ricevute queste tue ricerche negli Stati Uniti, a Los Angeles?
Beh, prima di tutto il mio direttore della tesi ha detto di no. Allora io l'ho fatto comunque e poi I reconstituted il comitato con studiosi, professori di altri dipartimenti. Comunque questa cosa la dovevo fare, se mi dicevano di no, non mi importa, l'ho dovuto fare. E poi ho insegnato cultura popolare italiana in vari dipartimenti di italianistica, sempre ai margini, no? E finalmente ho formato il mio istituto di storia orale italiana a Los Angeles, che ho portato avanti per un decennio, e abbiamo fatto molta programmazione, convegni, festival, mostre, concerti. Dunque, portando questa materia, mi era talmente importante che dovevo portarla fuori dall'ambiente accademico, e così è stato.
Senti, che pubblico attraevi però, non quello italo-americano, no. Citavi prima durante la tua conferenza.
Non Principalmente, io questi programmi li ho sempre fatti in musei mainstream, musei, ambienti accademici, università, concert halls, eccetera, ed era per un pubblico generale. E qualche volta venivano anche gli italoamericani, ma non era principalmente per loro, perché loro negano questa cultura. Questa non è cultura italiana, dicono molti, questa non è musica italiana, no?
Secondo te per quale motivo? Perché ha una origine troppo popolare?
Sì, ma è una storia molto complicata. C'è molta vergogna di questa cultura della povertà. No? E a dir la verità, per molti americani non conoscevano, sono di terza, quarta generazione, non conoscevano questa cultura, ed era per me un compito riportarlo al pubblico. Questa è la vostra cultura, dovete capirla. Io sono stata molto attratta a questa cultura orale perché io cercavo di capire da dove venivo, ed era la musica che mi ha permesso di entrare in questo mondo. E poi da lì ho studiato cultura alimentare, architettura, ritualità, eccetera. Dunque è stata la musica ad aprirmi l'orecchio.
Quali artisti hai portato negli Stati Uniti?
Allora, musica salentina, perché nel 96 abbiamo fatto questo festival che si chiamava Essential Salento, Festival of Music of Salentine Culture. È venuto il gruppo Aramire, la compagnia di musica salentina, è venuto Edward Winspear, il film Pizzicata, c'erano dei gruppi locali che suonavano pure questa musica antica, da New York, Alessandra Belloni e i Giullari di Piazza. Dunque abbiamo formato un po' sulla costa del Pacifico. E dunque è stata una bella cosa, abbiamo fatto molti programmi intorno a questa musica. E poi nel 2000, mi pare, questo Performing Ecstasies, Music, Dance and Ritual in the Mediterranean, che è stato veramente un spartiacque, è stato molto importante perché in quel contesto abbiamo portato questo gruppo di nuovo, seconda volta, e da lì sono andati a New York, sono andati a Chicago, sono andati in Florida, dunque a crescere questo un po', questo revival, questa riproposta di questa musica negli Stati Uniti.
Qui in Australia c'è una ricerca in corso, abbiamo parlato con Salvatore Rossano che la sta conducendo per recuperare proprio anche i musicisti ancora in vita che hanno portato con sé gli strumenti dall'Italia e che ancora suonano, ancora propongono la loro musica tradizionale. Negli Stati Uniti c'è qualcosa di analogo o l'immigrazione è troppo antica?
No, ma ci sono vari strati di immigrazione, cioè l'immigrazione non è finita in America, no, cioè, infatti è stato appena pubblicato due volumi da Laura Roberto e Joseph Shora sulla New Migration, dunque ci sono varie tappe, non si è mai fermato.
È stratificata come qua, insomma. E quindi c'è anche lì una, come dire, un gruppo attivo, magari non unito.
Ci sono vari gruppi. Ho fatto vedere qualche diapositiva di, per esempio, Michela Musolino, seconda generazione, mi pare, di siciliana, che ha riscoperto i tamburi della nonna, della mamma, e suona questa musica, dunque non si è mai e non è smessa questa tradizione, no? Che lei lo porta avanti. E ci sono altri casi simili di giovani che riscoprono, ma abbiamo proprio nella nostra famiglia questa cosa, cerchiamo di impararla.
Certo, hai parlato anche di una potenzialità politica di questa riscoperta di queste radici. È vero.
Ok.
Apriamo un discorso troppo lungo, forse.
Dunque, per me l'aspetto politico già dall'inizio era dare voce a questa cultura sommersa. Quello è un atto politico in sé, no? Perché ci è voluto così tanto tempo? È puro caso che l'ho scoperto. Tutti i miei coetanei sono di famiglie contadine. A Toronto erano quasi tutti del secondo dopoguerra, caspita, perché nessuno ci aveva parlato, presentato, detto che potevamo studiarlo, non è stato valutato. Dunque, prima cosa era quella. Quando mi sono messa a fare queste cose, ho detto qua, questa è la mia missione, io devo fare questo. Ci sono tanti altri che si possono occupare di letteratura, di, cioè Dante, Boccaccio e Petrarca, cioè letteratura fantastica, però ci sono altri e non voglio perdere questa occasione di fare questo.
Luisa De Giudice qui con noi a Melbourne soltanto per poco tempo per partecipare a una conferenza. Voi anche a Sydney, ottimo, per cui ne parleremo anche nei nostri programmi. Per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento, tu hai citato tantissimi testi qua e là nel corso della tua conferenza. C'è qualcuno che magari vorresti segnalare in particolar modo proprio su questa storia della musica che fa parte ormai della diaspora italiana?
Sì, allora dal punto di vista della diaspora ho pubblicato io delle cose, uno che si chiama Oral History, Oral Culture and Italians in America, un altro Italian American Folklore Studies, e poi lì c'è la bibliografia dentro che si possono
un viaggio sì. Che si può intraprendere
oppure andare sul mio sito web www.luisadg.org e lì ci sono varie citazioni pure.
Dicevi che purtroppo il tuo istituto adesso non è più aperto, hai piani per magari comunque fare nuovi progetti sempre in questo ambito?
Io sono sempre in movimento, cioè non è che chiudendo l'istituto non faccio più queste cose, io le faccio, ma non le faccio portando sulle spalle, no, è un amministrativo ovviamente è difficile stato, ma io continuo. Per esempio l'anno scorso, a maggio abbiamo fatto a Palermo, organizzato con Sergio Bonanzinga al Museo Internazionale delle Marionette, un convegno su musica di strada e canti narrativi, dunque che stiamo pubblicando gli atti di quel convegno, dunque si viaggia.
Grazie allora Luisa, è stato un piacere conoscerti, in bocca al lupo.
Grazie tanto.
sbs.com.au/Italian